Cari amici, vi ritrovo ancora oggi con piacere per continuare l'esame del capitolo 13 e in particolare della bestia che sale dalla terra. Eravamo giunti fino al versetto 14 e riprendiamo quindi col versetto seguente in Apocalisse 13:15. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Assistiamo qui a un fenomeno molto curioso, ma solo a prima vista. Gli uomini hanno creato un sistema, un'immagine della bestia. Ma questa immagine non è un'immagine, essa è senza vita. La bestia con due corna ha guidato la sua creazione, effettuata dagli abitanti del mondo intero, ed ora possono procedere a questa adorazione universale. Ma bisogna darle della consistenza. E la bestia che sale dalla terra si occupa di animarla. Lo fa in modo tale che questa immagine diventi molto crudele. E se il sistema in partenza è concepito per far aderire l'umanità intera, in realtà coloro che non vi aderiscono vengono severamente minacciati a tal punto che li aspetta un decreto di morte. Il versetto 15 dice: e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Quindi un decreto di morte. Abbiamo qualche esempio nella parola di Dio. Per esempio con Nabucodonosor. Un decreto di morte minacciava chi non avesse adorato la statua che fece erigere nella pianura di Dura. E convocò a questo raduno tutti i dignitari dei paesi conosciuti. Evidentemente un resto, ed è qui che si comprende che si tratta di un resto del popolo fedele, cioè i tre compagni di Daniele, non si prosternarono. In un'adorazione generale in cui tutti si prosternarono, le tre persone che restano ritte diventano facilmente visibili a tutti. Ebbene, nell'adorazione generale, nella prosternazione generale davanti all'immagine della bestia, si può comprendere che i pochi che non cederanno saranno visti immediatamente. Si farà in modo che l'immagine parli, ma essa lo farà molto severamente. Ci si trova pure con una minaccia di morte ai tempi di Ester. Ai tempi di Ester, regina e sposa del re Assuero, il primo ministro Aman era riuscito a far firmare al re un decreto che chiedeva la morte di tutti gli ebrei del regno. Mentre questa minaccia pesava su tutto il popolo ebreo, Mardocheo, cugino di Ester, l'avverte del pericolo. Si potrebbe pensare che Ester, vivendo a palazzo, è stata condotta lì da Dio per essere salvata. Ma Mardocheo le dice al contrario che se è arrivata in quella posizione è per intervenire a favore della salvezza del popolo di Dio. E qualsiasi sia la posizione dei figli di Dio in tali circostanze, si potrà pensare che Dio li ha messi in quelle posizioni affinché intervengano in favore del suo popolo. E lei stessa, se non fosse intervenuta, sarebbe stata minacciata. Più vicino a noi, l'impero romano. All'apparire dei cristiani, se si trattava di adorare un nuovo Dio, Gesù, non c'erano problemi. Se ne aggiunge uno in più. E se si tratta di aderire ad un'adorazione generale in cui ciascuno adora la divinità che vuole, purché si riconosca l'autorità costituita, allora è facile entrare nel sistema. Ma i cristiani hanno un Dio diverso, un Dio unico, un Dio che non tollera altri dei. E a quel momento l'impero romano divenne molto severo. Era il modo di essere tolleranti accettando un Dio in più. Ma un Dio incompatibile con gli altri è imbarazzante, fastidioso. Di conseguenza l'impero romano divenne molto severo e i cristiani furono messi a morte. Vediamo qui alcuni esempi di una tolleranza apparente che si traduce in fin dei conti in una intolleranza che porta perfino alla morte. Ed è ciò che è successo. Con il versetto 16 affrontiamo un altro aspetto. Leggiamolo. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Il sistema è tale che chiederà a tutti gli abitanti della terra di ricevere un marchio. In cosa consiste questo marchio? Interpretazioni moderne fanno riferimento all'informatica, all'inserimento sotto la pelle di microchip, o non è escluso che si utilizzino le nuove tecnologie per tenere sotto sorveglianza il popolo di Dio, poiché è vero che siamo schedati da tutte le parti. Ma non vorrei che questa informatica ci facesse perdere di vista un'altra prospettiva che desidero considerare con voi. Perché questo marchio della bestia è un nuovo plagio. Ne abbiamo già visti diversi, ma questo è un plagio di qualcosa che esiste già e che è il suggello di Dio. Assistiamo qui alla presenza di due sistemi che marcano entrambi i loro aderenti, ma comunque con una piccola differenza. Il suggello di Dio è posto sulla fronte, mentre il marchio della bestia è posto sulla fronte o sulla mano. Ci deve essere qui qualcosa che ci indica la natura di questo suggello o di questo marchio. E a questo scopo vi invito a leggere nel libro dell'Esodo, al capitolo 13, i versetti da 7 a 9. Si mangi pane azimo per 7 giorni e non si veda pane lievitato presso di te in tutto il territorio. In quel giorno tu spiegherai questo a tuo figlio dicendo: si fa così a motivo di quello che il Signore fece per me quando uscii dall'Egitto. Ciò sarà per te come un segno sulla tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché la legge del Signore sia nella tua bocca, poiché il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Abbiamo qui un esempio tipico di una legge di Dio, di una sua prescrizione per la celebrazione della Pasqua, che doveva ricordare ciò che era successo all'uscita dall'Egitto. Un po' più in là, ai versetti 15 e 16, ritroviamo la stessa idea. E quando il faraone si ostinò a non lasciarci andare, il Signore uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, tanto i primogeniti degli uomini quanto i primogeniti degli animali. Perciò io sacrifico al Signore ogni primo parto maschio, ma riscatto ogni primogenito dei miei figli. Ciò sarà come un segno sulla tua mano e come un ricordo fra i tuoi occhi, poiché il Signore ci ha fatti uscire dall'Egitto con mano potente. Qual è il significato di un segno, di un rituale, di un marchio sulla fronte o sulla mano? Qui si tratta di fare qualcosa, quindi di un marchio sulla mano. Ma l'obiettivo di questo fare, di un rituale, di una ripetizione, è quello di incidere nella memoria. Questa è la parte che va sulla fronte. In questo caso, ricordarsi ciò che Dio ha fatto per il suo popolo. Dio sa bene quel che facciamo quando riflettiamo. Si tratta dunque per il popolo di Dio di fare qualcosa in modo tale che questo ricordo passi di generazione in generazione. Vi invito a leggere un altro testo che si trova in Deuteronomio al capitolo 6, i versetti da 5 a 8. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Questi segni, questi comandamenti, non sono semplicemente da ricordare, ma da vivere. Vivere con il cuore, non come un rito. Viverli profondamente. E il fare in questo senso aiuta. Abbiamo quindi qui qualcosa che tocca sia il fare, sia il pensare, il ricordo. Non è questione per Dio di chiedere qualcosa che sia solo un rituale. Non avrebbe alcun senso. Questa è la ragione per cui il suggello di Dio è messo sulla fronte. Egli chiede un'adesione di cuore e di pensiero. E questa adesione si traduce naturalmente con del fare. La bestia invece chiede che il marchio sia sulla fronte o sulla mano. Ossia, essa si accontenta dell'adesione del fare senza la partecipazione del cuore, senza che sia impiegato il pensiero. E qui c'è una differenza fondamentale. Ma vorrei leggervi ancora un testo, sempre in Deuteronomio, un po' più in là, al capitolo 11 e al versetto 18. Vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole, ve le legherete alla mano come un segno e ve le metterete sulla fronte, in mezzo agli occhi. Qui vediamo una costante. Dio chiede la mano e la fronte per dirci che c'è qualcosa da fare, da vivere però interiormente e non in modo distaccato. Di conseguenza, possiamo supporre che ciò che la bestia esigerà è una legge, ossia qualcosa da fare, ma lo chiederà sulla mano o sulla fronte. Si potrà aderire alla richiesta della bestia, in tal caso il marchio è sulla fronte, oppure si potrà non aderire, ma farlo perché tutti lo fanno, perché così si evitano delle difficoltà. In tal caso il marchio è sulla mano e per la bestia è sufficiente. Abbiamo a che fare con due sistemi completamente differenti. Questo suggello di Dio, questo marchio della bestia, sono delle prescrizioni, sono dei segni di qualcosa. E abbiamo un testo del profeta Daniele, al capitolo 7 e ai versetti 24 e 25, che offre un'indicazione preziosa. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re. Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle mani per un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo. Testo straordinario, che riprende quasi in tutto e per tutto ciò che abbiamo già visto in Apocalisse. Riprendiamo i vari elementi. Parlerà contro l'Altissimo. Abbiamo visto che la bestia pronunciava bestemmie contro l'Altissimo. Poi affliggerà i santi dell'Altissimo. Il popolo di Dio sarà schiacciato durante un periodo ben preciso. I santi saranno dati nelle mani per un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo. Esattamente ciò che abbiamo visto nel libro dell'Apocalisse. Ma il testo di Daniele ci dà anche qualcos'altro. Ci dice con quale mezzo la bestia interverrà. Si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. Mutare i giorni festivi e la legge. Il marchio della bestia non è in sé un marchio, ma un cambiamento della legge di Dio. Interessante questo passaggio. Possiamo quindi capire che il suggello di Dio include questa sua prescrizione, che la bestia, con un suo intervento, cambia, modificando la legge di Dio. Riprendiamo il testo di Daniele 7:25. Straordinario, perché ci sono due passaggi che parlano dell'oppressione del popolo di Dio. Egli affliggerà i santi dell'Altissimo. E un po' più in là dice: e i santi saranno dati nelle mani per un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo. e, tra questi due passaggi, afferma che si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. È un accorgimento letterario assai conosciuto, l'inclusione. Ossia che il fatto di opprimere i santi dell'Altissimo, che troviamo prima e dopo, si farà per mezzo di un cambiamento di legge. Parleremo di questo cambiamento più avanti. Ma Gesù aveva detto che neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Ha pure detto che non è venuto per abolire la legge, che è venuto non per abolire, ma per portare a compimento. La bestia, cambiando la legge, pronuncia parole contro l'Altissimo. Cambiare la legge di Dio è un oltraggio all'Altissimo. Per di più, cambiando la legge, opprime il popolo dei santi dell'Altissimo. Ecco come avverrà la persecuzione. Vedremo qualche dettaglio in più la prossima volta. Ma dobbiamo essere coscienti che dietro a un sentimento generale che porterà tutta la terra a un'adorazione comune ci sta proprio questo cambiamento di legge. Che importanza potrà avere? Perché rifiutare un piccolo cambiamento? Dobbiamo rifiutare di prostrarci per un momento davanti alla statua di Nabucodonosor, come hanno fatto i tre compagni di Daniele? Ah sì, proprio sì. È importante di conoscere precisamente la parola di Dio, perché se Dio ha una prescrizione, vuol dire che essa ha un senso profondo, ed è ciò che vedremo.